Senso cristiano del dolore.
Avvertenza.
I discorsi del professor Enrico Medi sono stati registrati da persone inesperte e con mezzi di fortuna. La ricostruzione tecnica da noi effettuata con i mezzi più moderni non è riuscita ad eliminare alcuni inconvenienti, quali fruscii e rumori di fondo.
Cara mia gente di questa stupenda città di Bologna, tanto vicina al mio cuore, perché questa è la città dove mio padre si è laureato, lui è diventato poi professore di pediatria a Roma, dove i miei nonni venivano sempre, perché per noi marchigiani a quei tempi Roma era un poco il polo di attrazione, Bologna un po' il polo di attrazione, questa città che ha tanta storia, tanto pensiero e anche tanta sofferenza ha dovuto subire. E voi venite qui questa sera a sentire la parola di un poveretto, come diceva lei, padre in aereo, e ci sentiamo, scusatelo, ma un po' scolaprodi, fatti tutti di buchi in cui vieni, ma se non li riempi il Signore, manco quelli ci stanno. Quindi siamo un po' un buco fatto nel vuoto, circondato di niente. Con questo si potrebbe diventare benissimo ministro, vero? Senza nessuna allusione a fatti realmente esistenti. Cominciamo un poco così, perché non mi piacciono le conferenze, io cerco, guardando nei vostri occhi, di parlare ad ogni cuore, di avere una risposta da ogni sguardo, e non tanto è la mia parola, poveretta, che non vale nulla. Quando l'eco di quella misericordia al suonare di una campana, qualunque sia la campana, ridesta nelle profondità dei cuori la parola di Dio. Quindi prendetela come le campanelle del venerdì santo, della povera parola, fanno ciac, ciac e ciac, ma ricordano la morte del Signore. Professore, sono 20 anni che io sono a letto immobile. Poi quest'anno ne ho avuto una dietro l'altra. Mi è morto un fratello in un incidente di macchina. Mio cognato malato di cancro. Sono rimasta sola. C'è una bambina, la mia nipotina, e la mamma della nipotina. Professore, non ne posso più. Io prego il Signore, io credo, ma in certi momenti la mia crede vacilla, questa povera fede. Professore, lei mi aiuti. L'ho sentita al 31-31. Cosa può dirmi? Professore, noi siamo un papà e una mamma, il nostro figliolo va a scuola. Sapete che sofferenza vedere tornare questo bambino di 7 anni che a scuola ha imparato che la Bibbia è falsa, che Dio non esiste, che il mondo è nato da sé. Noi preferiamo morire di fame piuttosto che il nostro bimbo venga maleducato. Io non ho fatto la terza elementare, questa lettera, prima di scriverla, l'ho spacciata 8 volte. Avevo paura. Mio marito è bracciante, qualche volta lavora e qualche volta no. Ma questo non ce ne importa nulla. Quello che importa è che al di sopra del dolore il nostro bambino diventi buono. Professore, mi è morta una bambina di 7 anni nel mese di gennaio. Ogni giorno stringo quel letto. Mi dica, la rivedrò. È vero che c'è il paradiso. Posso abbracciare la mia bambina? Io sono disperata. Mi dica lei una parola, lei me la possa dire, me la dica. E così arrivano ogni giorno decine e decine di lettere, da tutte le parti, da tutti i livelli, da tutte le quote, diciamo, a un povero uomo, papà di famiglia come me. Ma così commovente, Signore, di sentire l'eco di questo dolore. Sono 30 anni che sono a letto. Ma il Signore me li ha fatti trascorrere come 30 giorni, perché i miei anni di dolore se li ha presi Lui. Professore, io li offro per chi non vuole e non sa soffrire. cari fratelli e sorelle di Bologna, io ho sofferto tanto poco, forse tutti abbiamo sofferto tanto poco in confronto al dolore vero e assoluto, ma è certo che in questo silenzio stupendo, in questa grande sala e in questo glorioso convento, non c'è cosa più bella e consolante che parlare della croce. Questa croce che l'abbiamo dimenticata, questa croce che se non spalancasse le braccia sul mondo, il mondo sarebbe distrutto. Questa croce che una cosa sola forma con colui che è il crocifisso. E noi questa sera, Signore, in umiltà e in miseria, vogliamo meditare sul dolore. Ricordatelo che il tuo apostolo Paolo, tanti anni fa, 19 secoli fa, l'ha detto, lo scandalo della croce. Christus, Christus autem crucifixus. E perché, o Signore, hai accettato questa morte di croce? Che cos'è il dolore? Vero padre sull'aereo, parlevamo, io poveretto che... Già la teologia non la so, ma poi quella che so, pure il Signore l'ha dimenticata perché poi il progresso moderno non conta più, è vero? E io sono rimasta a quella, che ci volete fare? Siamo dei Matusalemmelem. Ma che cos'è questo dolore? Perché c'è il dolore? Diceva il padre, dentro la domanda e la risposta, non poniamo i perché a Dio. A Dio non si pongono i perché. E certo che voi facendo lezione di teologia dovete mettere i perché, se no che lezione si fa? Si rimane così, nella contemplazione. Ma dovete insegnare, bisogna pure scrivere dei libri, se no come si riempiono le biblioteche? E allora si potrebbero riempire le biblioteche, padre, se ne fossimo degni. Tra le tante, la santa della mia terra ha scritto una biblioteca che riempie il paradiso, Maria Loretta. Non ha scritto nulla, ha scritto tutto. E neppure Nostro Signore ha scritto niente. L'ha fatto sulla sabbia, erano peccati degli uomini e il vento li ha portati via nella sua misericordia. Però bisogna pur dire qualche cosa. Allora si domanda e si dice perché, perché, perché. Il Dio non ha perché. Se avesse un perché, il vero padre, mi dicevi in macchina, in aereo, quel perché sarebbe superiore a Dio. Lui è il perché. E non ha da giustificarsi di nulla, è lui che è così. 4 per 5 fa 20. Allora Dio esiste perché esiste la verità, no? 4 per 5 fa 20 perché esiste Dio. Non che Dio esiste perché 4 e 5 fa 20, perché lui ha ragione della verità. E questo pensiero molte volte noi ci siamo disabituati, vero cari fratelli? Una settimana fa, pochi giorni fa, parlavamo in un teatro gremito di giovani qui a Bologna della pornografia, del cinema cattivo, dei libri, tutte cose vere, vere, vanno fatte, vanno combattute il male, ma vi garantisco che se le anime fossero di Dio innamorate di questi problemi non dovrebbero quasi neppur parlare. Il problema del perché di Dio ce lo domandiamo noi quando abbiamo perso Dio, gli domandiamo il perché. Quando l'abbiamo trovato e lo amiamo, non gli domandiamo nessun perché. L'uomo innamorato non domanda mai il perché a colei che ama, e colei che ama, se veramente ama, non domanda il perché. Quando si comincia a domandare perché, si comincia a inclinare qualche cosa. E questa è la caratteristica del dono, della dedizione, dell'amore. Quindi, se prima di parlare del dolore, io mi solamente a voi, gente di Bologna, voglio parlare di Dio, è perché soltanto di Dio parlando il dolore si comprende. Altrimenti non si comprende. È inutile porci delle questioni delle quali la mente umana è talmente inferiore che non è in grado di poter rispondere. State contenti, umane gente alquia, che se aveste potuto saper tutto, vestir non era per farir mai io. Questo lo dico in un mondo moderno, che vuole spiegare tutto e crede solo a quello che è spiegato e dimostrato. Parlo qui nella dotta Bologna, dove tanti secoli fa si accesero le prime fiaccole del sapere. Ma allora si accendeva nella vostra università, come in quella di Padova, la Sorbona di Parigi, non a punte acute somiglianti alle spade, che perdevano l'unità come oggi, ma nell'armonia sinfonica della cattedrale del pensiero, che alzava i suoi vertici alle sue basi, la teologia, la filosofia, la morale, le scienze, e l'uomo viveva nella completezza di una musica che parlava di Dio e della terra, del cielo e degli uomini, degli angeli, del peccato, della vita, della speranza, delle conquiste, del commercio, della politica e del denaro. Questo era l'uomo che si formava e che ha dato all'italica gente le glorie dei nostri comuni, le glorie del nostro risorgimento e quella civiltà che ancora cammina lottando attraverso le barbarie dei secoli. È in questa unità prima che noi desideriamo questa sera vedere la chiarezza delle cose. Dimostrare. Bene ve lo dico, e non ne abbiate scandalo, che siete così intelligenti, che la dimostrazione, attenti bene, è un segno di grandezza dell'intelligenza umana, ma di limitatezza nello stesso tempo della stessa umana intelligenza. Cosa vuol dire dimostrare? Rendere, cioè mostrare, rendere evidente, mediante cose che già lo sono, ciò che evidente non è. E c'è tanto più bisogno di dimostrazione quanto meno è elevata la conoscenza e la visione delle cose. Chi vede non ha bisogno che si dimostri. Direi la parola è molto brutta in italiano, ma è la mostrazione delle cose che conta molto più della dimostrazione. Io posso essere come sono, professore di geofisica, di meteorologia, una specie di Bernacca in piccole proporzioni, ma se in questo momento io facendo i calcoli del fronte caldo, del fronte freddo, delle linee di entropia dell'aria, del contenuto dell'umidità, eccetera, eccetera, concludo che nell'area di Bologna piove, viene giù l'uragano, e invece una donna, una di voi, un ragazzino, esce fuori, va in cielo e mi dite ci sono le stelle, per me conta molto di più il ragazzino che vede che ci sono le stelle, del professor Medi che ha dimostrato che c'è tempesta. Quindi, attenti bene a questo, che tante volte si dice ma la fede della persona ignorante, ma la fede della persona non istruita, invece il valore della persona colta. No, non significa niente. Se quella vede e quell'altra ha gli occhi chiusi, la testa grossa ma vuota di pieno, o pieno di vuoto, io preferisco che ha gli occhi aperti. Quindi la dimostrazione è valida a seconda dei gradini. Non so, il mio maestro Enrico Fermi, i tanti problemi, non aveva bisogno di dimostrazioni, li vedeva. Poi faticava di più a trovare la dimostrazione per gli altri che non a vedere le cose per te stesso. Quindi attenti a questo, a questa illusione che tante volte si getta soprattutto ai giovani, dimostrami. Questo vuol dire negare l'intelligenza, senti bene, L'ho detto all'inizio che la dimostrazione è un segno dell'altissimo valore dell'intelligenza, ma non è il segno solo. Man mano che sale l'intelletto, tantomeno ha bisogno di dimostrare perché vede le cose che a lui si mostrano. L'altra cosa è la ricerca delle prove, è la ricerca affannosa di una complicazione cerebrale che oggi è diventata una specie di malattia. Cioè si devono rendere per forza difficili le cose più semplici. Siamo spiritualmente, altro a dire come li chiamano i capelluti, barboni, lo so anch'io, ma altro che Settecento. Nel Settecento avevano involuti gli abiti. Noi abbiamo gli abiti semplici, adesso magari avete allungato con le gonne e non è più tanto vero, ma insomma avete anche la micro mini gonna, noi diremmo la gonna a 10 alla meno 9, la nano gonna, però lo spirito dentro è diventato di una complicazione che non si sa. Intanto io lì non conosco la prega, secondo ci si parla la stessa. Cominciare la difficoltà delle parole, no? Le parole difficili, complicate, e poi quando vai a ragionare, ma che ha detto? Boh, veramente, no? Ha parlato molto bene, che ha detto? E chi lo sa? Non aveva capito. Tutte queste parole che adesso devono finire, me lo spieghi padre, lei che è teologo, non sa perché il mondo si sente tanto astronautico, perché tutte le parole stanno finendo in ale, cultuale, sacrale come l'osso, insomma, ci sono tutti in ale, ma lei non l'ho capito, io ma tutto questo che cosa indica molte volte? Un travaglio interno per il quale, non riuscendo ad afferrare nella chiarezza e nelle profondità o il sentimento interno o quello degli altri, si gira intorno con una complicazione di una psicologia immanente nella metafisica che si espande in senso ecumenico attraverso il culturale che rientra nella socialità della psicologia in senso. Allora dico, devo parlare. Guarda, tutto questo viene da ridere, viene da piangere, perché in questo modo non riusciamo più a capirci. Il nostro linguaggio, il nostro contatto umano, chiamato come volete, perde il significato. E allora con questo linguaggio vorrei dire a voi una cosa. Per per meditare sul dolore è indispensabile meditare sull'amore. Che cos'è l'amore? Ah, se lo potessi definire, lo definirei soltanto come San Giovanni, l'amore è Dio e Dio amore. Ma perché, mio Dio, quale povera piccola mente nostra poté intendere, te sospirare e poveramente anelare ad amarti? Signore, meditiamo così, ci vuoi permetti, sulle nostre piccole cose, le nostre miserie. Cos'è l'amore? Ari Domenicani, voi ce l'insegnate. L'amore è, diciamo, l'impronta, l'emblema, il sigillo, lo schema, direi l'archetipo, per il quale si può dire che veramente Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè simile a sé. O Dio Padre, che a Dio Figlio, Verbo e tua parola, cioè pensiero splendente, reale a te consustanziale, doni l'amore totale. Ma l'amore totale di Dio, dovendo in un certo senso trasfondere, perdonate la pochezza delle parole, ma parlo per voi, trasfondere la totalità di Dio a Dio, altro che Dio non può essere. E quindi l'amore è lo Spirito Santo, Dio, coeterno, grande, infinito, dati i titoli che volete, che viene donato dal Padre al Figlio, totalità di Dio, che da Dio a Dio donata viene. L'amore che si dona attende come risposta amore. E il Figlio, totalità di Dio ridona al Padre, dona lo Spirito Santo. Perciò noi diciamo a Bucuoca procede. Procede al Padre. È un andare e tornare da Dio a Dio e da Dio a Dio, questo Dio che è l'amore di Dio. Non è un gioco di parole, è una realtà di pensiero. E vedete, permettete, sono cose tanto belle, sempre per meditazione, qui non stiamo a fare trattati di scienza. Se voi conosceste i misteri più profondi della natura, attenti che, ve lo ripeto, non lo prendete quello che vi dico come né scienza, né teologia, né filosofia, perché allora ci sarebbe o da spiegare oppure da controbattere, quindi accetterei ogni obiezione, ma come meditazione, una volta tanto, fratelli, cari amici miei,
Riposiamo lo spirito in questa sera, abbandoniamoci in quella che è la profondità di un meditare, di un sereno vivere, di un distendere la tensione dello spirito che ti attanaglia giorno e notte. Vedete, noi abbiamo guardato in questi giorni la profondità di cieli e le splendenti galassie. Abbiamo guardato la luna, nostra sorella luna, sirocchia luna, e ci sembrava come rovinata, come guastata dall'impronta dell'uomo. Sembrava che avesse perduto la dolce poesia delle notti. Vergine luna tale, la vita mortale, ma tu mortal non sei, e forse nel mio dir poco ti care, poeta del mio paese, della mia città. Ebbene, cari amici, con la tragedia che stava per arrivare, con la salvezza che grazie a Dio e agli uomini eroi è venuta, noi ti ringraziamo, Luna. Siamo diventati più modesti, più attenti, più umani, più buoni. Stuart, 3 giorni fa, Houston ha detto, alla risposta di chi gli chiedeva che cosa hai fatto, ho pregato tanto. Insieme a Laura, insieme a Alice, ho pregato tanto. Lezione di cieli e della terra. Ebbene, al di là di quella luna che noi sembra ora vicina, ora lontana, altri 10 miliardi di galassie splendono le profondità degli abissi, a distanza di 100 milioni, 200 milioni, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi di anni luce, di quella luce che fa 300.000 chilometri al secondo. Ebbene, questo è bello, questo è grande, ma quanto, se si può fare un paragone, nelle opere di Dio, quanto è più grande la profondità della materia da cui quello splendore proviene. E allora, facevo giorni fa questo paragone. Vedete, la nostra terra è media proporzionale fra l'universo e il nucleo dell'acqua. Cioè, se noi prendiamo la nostra terra e fate fare il conto, 28, 15, e la moltiplichiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte, cioè 1 milione di miliardi di volte, sembra il debito pubblico italiano, allora noi arriviamo ai confini dell'universo. Se invece la diminuiamo 100.000 volte, 100.000 volte, 100.000 volte, arriviamo al nucleo dell'atomo. E questo nucleo dell'atomo è piccolo, piccolo, piccolo. Che vuol dire piccolo, piccolo? 10 alla meno 13 centimetri. Che vuol dire? Che ci vogliono 10.000 miliardi di nuclei, uno messo dopo l'altro, per fare un centimetro. E quindi, siccome il volume è un cubo, 13, 13, 26 e 13, 39, cioè 10 alla meno 39, è il volume del nucleo dell'atomo. Se potessimo mettere insieme, a contatto, tutti i nuclei dell'atomo, degli atomi, a contatto, i nuclei, adesso parliamo di fisica, non di elettroni, a contatto uno dell'altro, questa terra, tutta la terra, e non pensate solo alla superficie, pensate ai 6.370 km di profondità, per cui la montagna neppure, una montagna, l'Everest, su una terra così, è molto meno alta, la zampetta di fornito. Allora, in questa terra, se noi potessimo mettere a contatto i nuclei tutti uno con l'altro, la terra diventerebbe poco più grande della Basilica di San Pietro. Perché la densità della materia è tale, materia nucleare, che in un centimetro cubo si possono mettere 1 miliardo di tonnellate. Quindi pensate, 1 miliardo di tonnellate, un numero, non fate fantasia, concentrato un centimetro cubo. Ebbene, dentro questa materia di nuclei c'è il protone e il neutrone. Protone carica positiva, neutrone carica negativa. Guardate, dico come meditazione, per carità, se avesse un minimo senso di allusione o di profanazione, Dio mi perdoni, non parlerei, ma parlo anime sensibili.
Pensate, perché si tiene in piedi la materia? Perché il neutrone, parlo in termini di esempio, perché amico di fisica, perché dice queste cose? Perché è bene meditare, non importa. Importa non dire cose sbagliate, ma non è essenziale dire cose precise, c'è molta differenza, perché una cosa può essere esatta e non precisa, cioè vera, dare tutte le grandezze. Perché il neutrone cede un mesone al protone, oppure il protone cede, parliamo una particella, facciamo noi, un quanto al neutrone. Allora, il neutrone se perde carica negativa diventa protone. Il protone prendendo la carica negativa più aggiunta meno fa zero, diventa neutrone. Scambiandosi questo messaggio si tengono lì. E questo è il fondamento dell'universo. Ora, voi mi avete capito, quello che è infinito, grande, eterno, sostanziale, nella maestà infinita di Dio, con disarmonia, con imperfezione, con piccolezza, ripete l'eco della triade creante anche nel fondamento della natura creata. Quindi questa sinfonia che parte dall'infinito Dio attraverso i cieli e le stelle e riecheggia nell'abisso dove potenza di Dio più si marca, più si carca e più si firma. E in mezzo? In mezzo all'uomo. Lo Signore, hai fatto Adamo. Non so se ha preso un sonnifero, ma quando si è svegliato si è trovato in compagnia. Signore, perché ci hai creato? Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. In principio Dio creò l'uomo e lo creò maschio e femmina. L'uomo, dice Genesi, lo creò maschio e femmina come completezza della sua creazione, affinché, anche qui rischio proprio tanto ufficio io, ma che ce devo fare? Tanto non c'è più, si chiama dottrina della fede. Affinché, guardate, si dice che il matrimonio è fondato, è stato fatto, istituito per la procreazione di figli. Questo è vero. Ma è anche vera quest'altra cosa, non dico più vera perché è vero non c'è più o meno, che Dio ha scelto la procreazione dell'uomo attraverso i secoli, attraverso la via dell'amore, affinché la generazione dell'uomo fosse nobilitata dall'amore, non l'amore dalla generazione dell'uomo, perché l'amore viene prima della creazione. Allora con questo ecco il palpito delle cose create, per cui come dono dell'amore, quasi opera di divino spirito, viene la creatura. Ed è il dono totale dell'una creatura all'altra creatura questa figliolanza che si concretizza in una realtà di sé. E questa è la morte. Quindi che cos'è l'amore? L'amore è una persona, io, un verbo, amo, una persona, te. Io amo te, tu ami me. Quando nel romanzo di Brunt, ve lo ricordate, La voce nella tempesta, c'è lui che dice a lei: io ti amo perché tu sei me. Non conosceva la filosofia scolastica. Io ti amo perché tu sei tu, non perché tu sei. E tu ami me perché io sono il tuo tu, non il tuo io. Tant'è vero che nella Trinità sono tre persone, affinché ognuna possa dire io, perché la persona è il fondamento, diciamola proprio alla latina, dico una bestemmia perché il latino non si deve più adoperare, gui tributur operatio, cioè quella che ha il merito, l'azione, la volontà, la direzione. Io prego con l'anima, ma io mangio con la bocca, ma io opero con le mani, io Dio non voglia, ma se uno uccide, non è la mano che uccide, è lui persona che uccide con la mano sua. E allora, che cos'è l'amore? L'amore è il dono totale di sé, totale. Tant'è vero che si dice, io ti amo da morire. E se l'amore non ha questo senso per la natura umana della morte, non è amore totale. E come Dio non ha nessun perché, lo diceva l'altra sera, altro nome mi pare che a Bologna, ve lo ripeto per tutti voi, anche l'amore non ha nessun perché. Non dite, io ti amo perché sei bella, perché sei buona, perché sei ricca, perché sono un po' fastidio. No. Sì, io ti amo perché sei bella, perché sei buona, perché sei gentile, perché la tua famiglia, la suocera mia simpatica. Allora vuol dire che ami la bontà, ami la bellezza, ami la salute, non ami me. Il giorno che bontà e bellezza se ne vanno, finisce l'amore. Io ti amo senza nessun perché. Se ci fosse il perché, amerei il perché, non l'amore. Quindi, oh giovani, io ve lo dico come non papà di famiglia, ma perché la giovinezza dello spirito non conosce le lughe del tempo, perché il battito del cuore è più accelere come nei miei sogni, nella relatività, e meno il tempo passa, e se questo battito va alla velocità della luce di Dio, tempo non passa mai perché è immerso nell'eterno, e così è l'amore. L'amore non conosce il tempo, perché è legata all'Eterno. E allora questo amore, qualunque esso sia, è a voi sacerdoti, a cui Dio ha donato una sposa ancora più grande e bella di nostra sposa. Ricordate le pitture della Basilica di San Francesco in Assisi. Madonna povertà, o tali amanti, dice Dante, con cui giuso fino alla croce per risposarla venne in Cristo. Ebbene, voi sacerdoti siate benedetti perché avete questa sposa che è la Chiesa, avete questo sogno che è Maria, avete questo incanto che è il Divino Spirito. Non dico, mi capite vero quello che vi dico? Voi avete sposato lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ha sposato voi. Lo Spirito Santo è il segno dell'amore, voi amore avete sposato, quindi tanto più vicini a Dio di noi, povere creature che non fummo chiamate perché incapaci a tanta altezza. Perciò noi vi guardiamo camminare per le vie del mondo come lo Spirito Santo che in mezzo a noi camminasse. Ma tornando a noi, ecco che l'amore deve essere questo dono. Allora per la creatura umana, di chi posso parlare senza timore? Per la creatura umana amare vuol dire morire. È un dono totale. E per essere totale, attenti, di per sé non dovrebbe chiedere neppure la risposta. Io ti amo anche se mi disprezzi. Io ti amo anche se non mi ami. Io ti amo anche se mi tradisci. Come ama una mamma il figlio, ricordo la mamma di Cavallaro, che diceva, no, mio figlio non può aver ucciso, e il mio bambino non può aver ucciso. Così la mamma anche di un assassino ama il figlio fino a morire, come Caterina la Siena raccoglieva nella sua bianca lana, la vostra bianca lana, la testa dell'assassino di Caterina. Figlio, figlio, e scriveva, o profumo di sangue, sangue, sangue dell'Immacolato Agnello, che è redento colui che sangue versato in colui che totalità di sangue dalla croce ci ha dato. Questa è Caterina da Siena, le nostre sante, le nostre grandezze. Questo è l'amore. E allora amare vuol dire morire, ma poi vuol dire risurrezione, perché quando giunge la risposta è una totalità di dono che ritorna. Ed ecco in questo donar morendo e risorgere ricevendo che è il mistero della redenzione. Ci sono tre notti nella nostra liturgia, nel nostro mistero della fede. La notte dell'amore, la notte della morte e la notte della vita.
il giovedì santo, il venerdì santo e il sabato santo, le tre notti, tutte che finiscono alle prime luci dell'alba, la notte dell'amore totale, della pazzia di Dio, della follia di Cristo, le opere spirituali. E io ritengo, padre domenicano, che Dio abbia creato l'universo, le stelle, i protoni e i mesoni, gli atomi, i neutroni, le galassie e le reazioni nucleari in funzione dell'Eucaristia. Segno di realtà, questa realtà di Dio, che Raffaello nelle sue stanze meravigliosamente accentua fra i cherubini e gli angeli, i profeti e i patriarchi, i pensatori e i re, in un angolo Dante Alighieri Pentecoste, centro dell'universo, centro dell'amore di Dio, come tu, mamma, quando hai generato un figlio, questo figlio stringe alle braccia. Ricordo le mie figliole quando la prima, la seconda, quando ha avuto la nipotina, stringerla forte forte la loro figlia e gli dire ti mangio tutta, e gli stringere la mamma che vorrebbe rimettere dentro di sé il segno del suo amore. Ebbene, quello che noi uomini, Signore, non potevamo neppur sognare, tu l'hai fatto e hai piegato cielo e terra, cotiledoni nascenti alla primavera sotto i fotoni del sole e biondeggianti spighe del grano, affinché questa natura si piegasse, immolandosi nella tua onnipotenza, per diventare te, nostra carne, nostro sangue, noi trangugiare te, te stritolare noi, e io e te formare una cosa sola, una carne sola, un sangue solo, un amore solo, una sola follia dell'infinito. Questo è la cosa. Il dono di Dio, il dono della a ogni cosa, senza prudenza, il più grande imprudente dell'universo sei tu, oh Signore, che nessuna prudenza ha difeso e circondato la chiamata onnipotente dell'amore tuo. Ecco l'Eucaristia. E ci sarebbe tanto da stare insieme a parlarne del nostro Signore. Non lo lasciate solo e desolato nelle chiese, andate a trovarla ad ogni istante, nel silenzio in una chiesa, quando non c'è nessuno, e non vi preoccupate di quello che direte o farete, è Lui che parla. Ricordo una poesia che ho scritto per una mia bambina, per la prima comunione. Non posso più parlare che tutto hai consumato, Gesù, mio dolce amato, defammi addormentare. Dammi un sorriso e l'ora che muore e il tempo va. Questa è la mia dimora, ti sei soltanto tu. Questo silenzio, silenzio. Non possiamo parlare di questa sera, ma voi mi capite. Ma questo dono totale viene pagato con un sacrificio. Voi lo sapete tutti che non era necessaria che la redenzione dell'uomo, la crocifissione del Signore, bastava l'incarnazione. In Gesù non c'è persona umana, c'è solo persona divina. Quindi per quello che ho detto, ogni atto della persona Dio, figlio di Dio, ha valore infinito. Bastava l'incarnazione. E allora perché sei morto sulla croce, Signore? Perché hai voluto che il dono eucaristico fosse il dono totale dell'essere tuo. Fate questo in memoria di me. Memoria, cioè nel ripetere la realtà di questo momento dell'ultima cena. È un memorare fisico, reale, ontologico, non storico. Perché la croce è il segno dell'amore totale, quindi deve essere il dolore totale. Deve essere morte. Come è possibile? Quel Dio tanto buono, infinitamente misericordioso, che tanto ci ha amato,
permette nel mondo il peccato, il dolore e la morte. Ma lei se ne accorge quanti bambini innocenti muoiono. Ha cominciato lei a parlando di povere creature, sante creature che soffrono, che piangono, che sono martirizzate, perseguitate, calunniate, che tutta la vita non hanno avuto nessuna consolazione, altre che sono felici, che vanno bene, hanno tutte le ricchezze, e poi magari ci ritroviamo in paradiso a gradino ancora più in su. Ebbene no, questo non è giusto. Perché il Signore che è tanto buono ha fatto questo? Perché, perché, perché? Io non lo so. E lei non vuole sapere. Non voglio seguire la tentazione di Adamo e di Eva, che andarono a prendere, e io ci credo, andarono a prendere il frutto dall'albero della scienza del bene e del male, istigati da colui che è rabbioso l'invidia per la grandezza dell'uomo, che doveva esprimere dal suo seno la sua regina al di sopra degli angeli, per cui disse: non serve. Adamo, invece di rispondere alla chiamata dell'amore, cerca la spiegazione dell'albero della scienza del bene e del male. E allora non è più amore. E con Dio non si scherza per vedere l'amore. Vedete, ma questo che vi dico è meditazione. Ho detto che certo Dio non lo so, ma non lo saprei neanche se gli altri lo sapessero, ma neppure gli altri lo sanno. Forse appena gli angeli lo sanno. Però possiamo meditarci su, già che tuo Signore ci ha rivelato questi misteri. E allora parliamo in maniera semplice, che può essere contraddetta quanto volete, non importa. Se l'amore deve essere un dono, per la creatura parlo, non per il Dio, questo dono ha un valore squisito di poesia e di grandezza, se non è dato di prepotenza e per forza, in modo che non possa non essere dato, ma se viene donato anche quando sarebbe stato possibile dire di no, allora è vero amore. E nei nostri romanzi, no? Tutti i romanzetti della Dellì, o i romanzi rosa, in cui c'è sempre detto che lei non rivela né la ricchezza né il patrimonio, che lei è sempre bella, sempre gentile, sempre graziosa, sempre via, so perché tutto questo deve venire alle donne e non ai poveri uomini, ma insomma tutta questa carica di virtù, ma non devono sapere che è ricca e nobile eccetera, se non è vero amore, ma ha una ricchezza eccetera. E c'è da ridere, ma è vero, nel fondo dell'uomo il sapere, se tu ami me e non ami il mio fulgore, la mia grandezza. Pensate se Dio si fosse presentato all'uomo, lui, gli altri che ci innamoriamo magari delle varie Sofie Loren nel spazio nel mondo, immaginate vedere Dio. Ah, era impossibile dire non ti amo, per violenza di natura, tanto colpo. Il Signore ha venuto l'ascolto. Non si è fatto vedere neppure gli altri. Lucifero non ha avuto la visione di Dio, mai. Perché se avesse avuto la visione di Dio, certo non si ribellava. E se avesse avuto il ricordo di aver visto una volta Dio all'inferno, non era l'inferno. L'amarezza distruggitrice di Satana è che non ha mai potuto. L'avete visto un film che è uscito tempo fa? Su Mefistofele, quel diavolo che dice: la mia angoscia è non averlo visto mai. Perché se l'avessi visto una volta sola sarei felice per tutta l'eternità, e lui non potrebbe staccarmi da se stesso. Fondamentalmente.